accostiamo un altro personaggio per conoscere un po' la sua esperienza di fede e farla nostra. Il personaggio è Zaccheo. L'abbiamo già incontrato qualche anno fa, Zaccheo, in questi nostri ritiri mensili. Però ora lo riaccostiamo da un altro punto di vista. È sempre ciò che gli è successo, ma considerato o riflettuto questa esperienza da un altro punto di vista. Per cui arricchiremo la riflessione, più che non ripeterla. Beh, cominciamo a leggere il testo. Secondo Luca, al capitolo 19. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «Entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore, gloria a te, Cristo. Ecco dunque il resoconto, la cronaca, la descrizione di un incontro, dell'incontro tra Zaccheo e Gesù, o tra Gesù e Zaccheo. È un incontro molto importante per l'Evangelista Luca, perché questo incontro ha luogo durante il terzo viaggio di Gesù a Gerusalemme, il suo ultimo viaggio. È il grande viaggio nel quale egli darà compimento alla sua opera di salvezza, perché come giungerà a Gerusalemme, lì vi troverà la morte, verrà crocifisso. E Gesù è consapevole della gravità di questa situazione. Infatti decide in cuor suo, con ferma determinazione, di compiere questo viaggio, nonostante l'angoscia che lo sta attanagliando. Infatti dice Luca: «Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto», mentre stavano arrivando gli ultimi giorni in cui poi sarebbe stato messo in croce e elevato in alto, «Gesù indurì il suo volto», con volto fermo, con piena determinazione, si mise in cammino verso Gerusalemme. Dunque è chiaro che, data la situazione molto grave, molto profonda, molto seria, questo incontro sarà come il riassunto, come il riproporre tutti i grandi temi che Gesù ha mostrato nei suoi vari incontri. Questo è un po' come un incontro riassuntivo che mette in risalto ciò che Gesù ha fatto e ha detto e ha comunicato nei vari incontri con i lebbrosi, con gli zoppi, con i discepoli, eccetera. Questo è un incontro sintomatico, ecco, paradigmatico, significativo. Beh, Gesù è diretto verso Gerusalemme. Sappiamo che è consapevole che a Gerusalemme troverà la morte. E in questo viaggio attraversa Gerico, che era l'ultima città, diciamo così, dominio dell'impero romano. Città molto importante, commerciale, a metà strada, poco prima di Gerusalemme, e ultima roccaforte dei romani. Mentre attraversa questa città, Gerico si imbatte in un personaggio, Questo personaggio è un uomo, così è descritto dall'Evangelista, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Dunque l'Evangelista descrive quest'uomo. È un uomo. Questa precisazione sembra per noi essere quasi inutile.
Si sa, o è una donna, ma è un uomo.
Ma questo personaggio, fra poco lo vedremo, è un personaggio deriso e odiato dalla gente. Per la gente lui è un pubblicano, è un peccatore, è un delinquente, è un venduto, è uno che riscuote le tasse per mano dell'impero romano. E dunque toglie i soldi ai suoi concittadini per darli all'impero romano. Lui campa con questo lavoro. E come noi odiamo le tasse, anche se sono belle, e odiamo quelli insomma che ci obbligano a pagarle magari facendoci la cresta, eccetera, così anche si odia costui che di mestiere fa questa cosa, per giunta a beneficio dell'impero romano. Questa persona è odiata. Per Gesù questa persona non è il farabutto, il delinquente, l'insopportabile venduto. Per Gesù questo è un uomo. Gesù restituisce a questa persona la sua naturale dignità. Gesù non segue i preconcetti del si dice, tutti pensano così. Lui restituisce e rispetta in ogni persona umana la sua dignità. Ora capite il significato preciso che ha questa parola. Anche se gli altri ti denigrano, ti giudicano male, io per te hai il sommo rispetto. Prima di considerarti in base a ciò che tu fai, perché tu di fatto ti comporti da peccatore, Gesù ti chiama e ti considera per ciò che sei. Tu sei figlio, anche un delinquente, un peccatore, ma sei in primo luogo figlio, uomo sua immagine, un uomo chiamato con il nome di Zaccheo. Non soltanto un uomo che ha un nome, Zaccheo, ma che ha il diritto di essere chiamato con questo nome. Noi non cogliamo la differenza, la sottigliezza di dire chiamato con il nome, eppure che aveva il nome di Zaccheo. Il suo nome era Zaccheo. No, è un uomo chiamato con il nome di Zaccheo. Perché Zaccheo, senza farla, cioè quasi per scherzo, quasi per ironia, vuol dire puro, vuol dire innocente. Quest'uomo che tu denunci essere un farabutto, un impuro, un pubblicano, lui ha diritto ad essere chiamato con il nome di Zaccheo. Che appunto Zaccai in ebraico vuol dire puro, sembra essere un fatto che ha un sapore di ironia, di presa in giro, ma è così. Ecco, per Gesù, qualunque sia il giudizio che i tuoi familiari, la tua comunità, i tuoi vicini, i tuoi amici o i tuoi nemici danno di te, tu sei in primo luogo per lui un uomo che ha diritto a portare quel nome che ti fu dato, perché il nome per gli ebrei indica la missione, la identità, la dignità. Capo dei pubblicani e ricco, perché anche questo fa parte della verità di questo personaggio. Lui di fatto è un capo dei pubblicani. Per il mestiere che svolge è un pubblicano, è uno che pubblicamente esercita un'attività peccaminosa, negativa, cattiva, delinquenziale, ed è capo. È un grande personaggio, è il capo dei dazieri. È un grande personaggio in questo gruppo di pubblicani. Beh, sappiamo che i pubblicani erano paragonati a pubblici peccatori, erano i pubblici delinquenti, dunque un giudizio negativo nei loro confronti, e siccome la cosa è risaputa e pubblica, è normale che tutti debbano sempre ritenerli così, giudicarli così. Sappiamo anche che Gesù frequenta, tra gli altri, anche i pubblicani. Sembra anzi che Gesù abbia un occhio di riguardo verso i pubblicani. Infatti, in molti casi ci si parla di Gesù che sta con i pubblicani e ci si parla della rabbia che provano i farisei, i sadducei, nel constatare che Gesù frequenta questa genia di persone. Ecco un esempio. I farisei e i loro scribi mormoravano, cioè bestemmiavano, parlavano male, e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù non dice: oh, scusatemi, non volevo, no? Gesù giustifica. Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E io non sono venuto a chiamare i giusti, ma la mia missione è questa: chiamare i peccatori alla conversione. E frequentava così tanto, così spesso i pubblicani e i peccatori, da meritare Gesù questa diceria offensiva: costui è un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Chiedo a Gesù: ma perché tu hai un debole verso questa gentaglia? Forse che per te sia indifferente il bene e il male, chi si comporta bene e chi si comporta male. Oppure vuoi fare la croce rossina verso chi è malato, verso chi è peccatore? Cioè, più uno è un brigante e più tu sei dolce e carezzevole con lui. Perché hai questo debole? Gesù mi risponde: vedi Francesco, il peccatore è uno che sbaglia. Il pubblicano è uno che si sa, tutti lo sanno, come l'uomo, sbaglia, conduce una vita riprovevole e subisce umiliazioni. E a forza di essere umiliato e ingiuriato, il pubblicano diventa consapevole di essere veramente peccatore. A forza di essere ingiuriato, umiliato, nasce in lui il desiderio di convertirsi, di cambiare vita, però è sempre ingiuriato. A forza di parlare male contro di lui, lui si rende conto di essere veramente così e si dispone nel suo cuore a cambiare vita. Ha un cuore contrito, ha un cuore umiliato. Le umiliazioni hanno umiliato il suo cuore, e la persona che ha il cuore contrito, il cuore umiliato, è una persona in grado di cambiare vita. Come quell'ammalato che forse di dirgli: ma come stai male? Ma che faccia che hai? Ma come mai questa tosse? Ma come mai questo male? Si convince di essere veramente ammalato e comincia a preoccuparsi. E dunque comincia a disporsi dentro di sé di andare dal medico e farsi curare. L'idea. Ecco perché Gesù ha una predilezione per i peccatori. Non perché è cosa bella e piacevole per Gesù essere peccatore, ma perché il peccatore appunto pian piano prende coscienza, raschiando il fondo, prende coscienza del suo male. E dunque si dispone in cuor suo alla conversione. Costui è un capo di pubblicani, è un personaggio importante tra i pubblicani, ed è ricco. Ma tu Gesù hai avuto parole molto pesanti contro i ricchi. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Al punto che i tuoi discepoli hanno detto: ma allora com'è possibile che un ricco si salvi? Gesù ha risposto: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Sì, Gesù è consapevole che un ricco diventa anche ingordo, diventa anche possessivo, diventa anche sprezzante, diventa autosufficiente, diventa egoista, si autoisola. Questo dice guai ai ricchi. Ma sa anche che un ricco, se si lascia condurre da Dio, ciò che è impossibile per lui, uomo ricco, è invece possibile per Dio. E perché tu Gesù hai uno sguardo di riguardo verso questo ricco Zaccheo? Gesù risponde: qualche giorno fa ho incontrato un altro ricco, il quale mi disse: cosa devo fare, o Gesù, per avere la vita eterna? E io ho risposto: osserva i comandamenti. E lui ricco, ma io i comandamenti li ho sempre osservati sin dalla mia fanciullezza. Che cosa mi manca ancora? Va, vedi quello che possiedi, dalle poveri, poi vieni, seguimi. Quel ricco là aveva dei meriti di cui vantarsi. Aveva osservato i comandamenti sin dalla sua fanciullezza. Era un osservante. Questo ricco qua, Zaccheo, non ha nulla di cui vantarsi. Infatti non avanza nessun merito. Perché lui è giudicato pubblicamente da tutti e sempre come un pubblicano, come un peccatore. Per cui è un ricco che sente il bisogno di essere salvato, perché da solo non ce la fa. Ciò che è impossibile all'uomo, se l'uomo si affida a Dio, sente il bisogno di Dio, diventa possibile per Dio. È un ricco in buone condizioni per essere riscattato. Vedete come ogni parola ha la sua importanza. E siamo alla semplice descrizione iniziale di chi è questo Zaccheo. Beh, quest'uomo, di cui ora conosciamo la tipologia, che tipo di uomo è, da lungo tempo desiderava vedere chi fosse Gesù. Aveva in sé un desiderio. E dunque faceva ogni sforzo, cercava, si impegnava per vedere chi fosse Gesù. Era veramente uno disposto a cambiare vita. Uomo di nome Zaccheo, pubblicano, ricco. Da lungo tempo era disposto a cambiare vita, perché lui c'era un desiderio. Voglio vedere, capire, sperimentare chi è questo Gesù. Che tipo è questo Gesù? Me ne ha parlato così tanto. Ma lui ha un impedimento. È piccolo di statura. Non è un fatto puramente fisico, piccolo di statura. È un fatto di bassa considerazione. Lo ritengono un povero uomo, un pezzente, uno che non merita di incontrare un grande personaggio, un grande messia come Gesù. È un deficiente. Ha una piccolezza psicologica, di dignità, oltre che di statura. È mal giudicato dagli altri, è disprezzato, vilipeso dagli altri. Ma lui non si lascia prendere da questo complesso di inferiorità. Non si lascia bloccare dal giudizio degli altri. Quindi neanche si va in chiesa, oppure neanche si legge un libro, perché se poi mi vedono andare in chiesa oppure leggere un libro, cosa penseranno di me? Cosa diranno? Mi prenderanno in giro, diranno che lui non è vittima della sua situazione. Non si lascia bloccare da questo handicap evidente, perché lui lo sente reale, è piccolo di statura ed è anche considerato un povero uomo dagli altri. E per superare questo impedimento, per non lasciarsi condizionare dall'ambiente, sale su una pianta, un sicomoro, pianta che non è tanto alta, ma ha dei rami robusti, lo possono sorreggere, e molte foglie. L'ho vista a Gerico, non quella di Zaccheo, ma una pianta simile, il sicomoro. In tal modo vi può arrampicarsi, non farsi vedere, al tempo stesso anche vedere Gesù che passa. Certo che affrontare il rischio, il facile rischio di essere deriso, preso in giro, non è facile per un capo di pubblicani, per uno che riscuote le tasse, che ha un potere in mano, capace di terrorizzare gli altri. Lui affronta il rischio, non si lascia condizionare, ma affronta il rischio. Gesù, Zaccheo si presenta a Gesù così com'è. Non aspetta di essere meno ladro, di essere più rispettabile, di essere più alto. Si presenta a Gesù con tutti i suoi limiti. Molto spesso noi diciamo, quando sarò riuscito a fare questo, a fare quello, ad essere più presentabile, allora farò il passo. Zaccheo sa che se aspetta che lui diventi perfetto, poi incontrare Gesù,
può morire.
Si presenta così come è. Si rispetta per quello che è. Non soltanto non si fa condizionare da ciò che gli altri dicono di lui, ma neanche si fa condizionare da ciò che lui è. E così come è, con i suoi limiti, con le sue ambiguità, con le sue imperfezioni, con le sue ridicolaggini, si presenta salendo su questa pianta. Cercava di vedere chi fosse Gesù. È questa spinta interiore che appunto lo rende capace di affrontare l'ilarità, lo scherno della gente, che gli consente di perdere la faccia, metterci la faccia. E lui incontrerà Gesù, grazie anche al suo sforzo, grazie al suo apporto. Ma se Gesù vuole incontrarmi, mi incontrerà a fare i suoi. La fede è un dono di Dio, se me la dà bene, se no tanto peggio, chi se ne importa. La fede è un dono di Dio, l'incontro avviene perché Dio per primo ti viene incontro, ma anche tu devi dare il tuo apporto. Ma io sono un povero uomo, non ha importanza, presentati così come sei e muoviti con le gambe che hai, anche se zoppicanti. Dai il tuo apporto, anche se piccolo, ma dai il tuo apporto. Perché la salvezza è frutto della cooperazione tra Dio e l'uomo. L'uomo e l'incontro avviene perché Dio viene incontro a te, ma anche perché tu vai incontro a Lui. Sa, figlio prodigo, sono due soggetti che camminano l'uno incontro all'altro. Il figlio verso il padre e il padre verso il figlio. Certo, non basta lo sforzo umano, cercava di vedere chi fosse Gesù e salì su un sicomoro. Questo è l'apporto umano, non basta. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo, lo vide e gli parlò. È Gesù che supera l'impasse, l'impedimento, alzando lui lo sguardo per raggiungere quest'uomo di bassa statura nascosto in mezzo al fogliame. Cercava di vedere chi fosse Gesù. È Gesù che lo vide. Forse gli bastava a Zaccheo vedere, forse neanche osava potergli parlare. Gesù invece gli parlò. Gli occorre lo sforzo umano, ma sappi che l'opera di salvezza avviene per intervento e per iniziativa di Gesù. E Gesù che per primo alza lo sguardo, ti vede, ti parla. Tu uomo hai posto le condizioni. In questo sta il tuo apporto umano. Porre le condizioni. Come quella pecorella imbrigliata nel cespuglio che è lì bloccata. Ecco, si lascia cercare. Se passa di lì il pastore, incomincia a belare. Sono qua, sono qua, sono qua. Non può fare nessun passo perché è imbrigliata la pecorella smarrita. Però si lascia trovare. Ma è Gesù che va in cerca della pecora smarrita. È Gesù che prende la iniziativa. Così anche qua. Se vuoi trovare la salvezza, e avere una vita veramente vissuta, che abbia un senso, muoviti, svegliati. Dal tuo apporto, non stare lì ad aspettare l'ora della provvidenza, ben sapendo che non è il tuo apporto solo che fa sprigionare la salvezza, ma è la grande opera preveniente e grande, maggiore di Gesù. Cos'è che dice Gesù a Zaccheo? Zaccheo lo chiama per nome, non gli dice, ehi tu, piccolomini, o no? Lo chiama per nome, Zaccheo. Scendi subito, rimettiti a terra, accetta la tua realtà quotidiana concreta. Non stare in quella situazione eccezionale, particolare, provvisoria. Ributtati nella quotidianità, nella tua vita reale. Accetta ciò che sei. Ritorna con i piedi per terra. Nella situazione ordinaria. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo rimanere, dimorare a casa tua. Zaccheo, chiama per noi. Vuol dire innocente, puro, trasparente, non menzognero, non uomo da doppia vita. Scendi, ritorna alla tua realtà, aderisci alla terra, riaccogli come cosa normale la tua condizione quotidiana normale. Subito, in fretta, non rimandare domani. Non dire, beh, ci penserò. Sì, oggi ti ho visto, poi vedrò un po' quando seguirti, magari quando sarò più preparato dopo alcuni anni di formazione. Scendi subito, non c'è tempo da perdere. Attenti che quando c'è un avvenimento, un incontro, dice sempre che di fretta Maria si recò ad Elisabetta. I pastori di fretta andarono a Betlemme. Cioè, se tu hai avuto un incontro, un annuncio, non puoi rimandare domani. Subito, ecco, dai la tua risposta. Subito aderisci. Scendi subito in fretta. Oggi, non ieri, domani, oggi. L'oggi nella Bibbia indica il tempo della provvidenza, il Kairos. Oggi è nato per voi un Salvatore. Oggi questa scrittura che voi avete udito si compie in me, disse Gesù nella sinagoga di Nazaret. E al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Oggi. Questo è il tempo provvidenziale. È il tempo di grazia. Vivere l'oggi. E poi vuol dire accogliere subito, senza resistenza, l'annuncio di salvezza. Oggi, di fretta, subito. Devo fermarmi a casa tua. Devo. È necessario. In greco, dei. Bisogna. Appartiene al piano di salvezza del Padre. Che io chiami a conversione i peccatori. Salvi chi è malato. E io devo obbedire a questo progetto di salvezza, perché per questo sono venuto, per salvare i peccatori, per chiamarli in conversione. È un progetto di salvezza che il Padre mi ha affidato, che io devo per necessità interiore realizzare, perché per questo sono venuto. Di fronte a un uomo simile, Dio si sente impegnato nel dovere, nella necessità di intervenire riscattandolo. Perché per questo Dio esiste e per questo Dio è venuto in mezzo a noi. Però a trovarti, no? Voglio rimanere a casa tua. Il verbo è manein, che vuol dire rimanere. Se uno rimane in me e io rimango in lui, porta molto frutto. Ma se non rimanete in me, sarete un ramo secco, sterile. Rimanere indica una presenza intima, profonda, persistente, un condividere la vita profonda, un formare una cosa sola, io e te, perché uno rimane nell'altro e l'altro rimane in me. A casa tua, nella tua intimità, nella tua vita concreta, reale, nel tuo quotidiano, in ciò che tu vivi sempre, non magari una volta eccezionalmente, sempre, a casa tua. Nota bene, Gesù non dice, poi Zaccheo, scendi subito, convertiti, cambia vita, mettiti un po' a posto, poi verrò a trovarti. Gesù non gli fa nessuna predica, non lo obbliga prima a convertirsi, poi quando è presentabile, decente, allora verrò da te. Gesù dona se stesso, si dona a Zaccheo, prima che Zaccheo si sia convertito, rimesso in sesto. Dio dona il perdono prima ancora che l'uomo lo meriti con una adeguata conversione. Non fece così Giovanni Battista e disse: convertiti, fai frutti degni di conversione, poi ti battezzerò. Gesù va da Zaccheo, va a casa sua, entra nella sua vita, rimane nella sua vita, e perdono,
e la pila di conciliazione,
prima ancora che Zaccheo abbia meritato questa visita e sia in grado di poter accogliere Gesù. Adesso non è ancora un convertito, è uno che desiderava vedere che tipo fosse Gesù. Il perdono precede la conversione. Perciò la conversione non è la condizione per poi avere il perdono, ma la conversione è il frutto del perdono. Appunto perché mi sento perdonato, accolto da Dio, amato da Dio, io mi rivolgo a Lui, mi converto a Lui, lo seguo. Però mi piace che Gesù abbia parlato così a Zaccheo, senza prima obbligarlo alla conversione. Queste parole di Gesù a Zaccheo scorgono dal cuore di Gesù e indicano uno dei tratti più salienti, più affascinanti della personalità di Gesù. Gesù sa avere uno sguardo pulito, rispettoso verso l'uomo, chiunque esso sia. Gesù sa creare uno spazio di fiducia e di libertà in cui l'altro può entrare senza provare paura, senza sentirsi a disagio o in colpa. Gesù sa creare un clima relazionale che consente all'altro di emergere come soggetto. Non incontra il peccatore in quanto peccatore. Non lo riduce a una categoria, se un pubblicano, un peccatore, se uno di quelli. Gesù incontra l'altro in quanto uomo come lui, dunque suo legittimo interlocutore, la faccia a faccia, che fa un affare con lui. È in casa che appunto uno riscossore di tasse fa i suoi affari, fa i suoi conti. Ecco, ed è in casa che Gesù entrerà, quasi per dire a Zaccheo: stai facendo con me il più grande affare della tua vita. E attenti che questo perdono che precede la conversione, ecco, non è una cosa che Gesù così per sbaglio accorda a Zaccheo, ma è il tipico comportamento di Dio. Pensa al figlio prodigo: mentre il figlio era ancora lontano, ancora nelle tenebre, nel peccato, era ancora degradato nel suo peccato, mentre era ancora lontano, il padre gli corre incontro, lo abbraccia e lo accoglie, cioè lo perdona. Ecco che il figlio sia rientrato a casa, gli abbia chiesto scusa, abbia riconosciuto il suo peccato. Aspetta che abbia espiato un po' di penitenza, non fa male. Poi, semmai, facendoglielo pesare, gli dirai: beh, per questa volta chiudo un occhio, ma guai a te. Ma avvenne così. E appunto quel padre rappresentava, simboleggiava Dio Padre, che si comporta così con ogni uomo, con noi e con gli altri. Gesù fa altrettanto, perché Gesù è la rivelazione del vero volto del Padre. E attenti che non ci è spontaneo pensare a un perdono che precede la conversione, perché lo stesso libro della Sapienza, Antico Testamento, diceva: tuo Dio non guardi ai peccati degli uomini aspettando prima la loro conversione. Ciò, aspetti prima la conversione. No. Gesù invece dà il perdono prima ancora che arrivi la conversione. Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E infatti Zaccheo, obbediente, scende in fretta. Aggiunge, pieno di gioia, e a quanto pare insomma era contento perché era stato accolto da Gesù, al posto che rifiutato come già altri l'avevano rifiutato. No, questo con gioia indica che Zaccheo qui sta diventando discepolo, perché è tipico del discepolo compiere un movimento, un cambiamento con gioia. E quel mercante, scoperta la perla preziosa, vendette i suoi beni con gioia e andò a comprare
la perla preziosa.
E i suoi discepoli lasciarono tutto e con gioia lo seguirono. Ecco, Zaccheo scendendo, è un movimento, è una conversione, è un cambiare atteggiamento, scendendo con gioia, ecco, viene a dichiarare, nell'intenzione dello scrittore, del biblista Luca, che sta accogliendo lì a diventare suo seguace, discepolo. E Gesù spiega per quale motivo appunto deve andare a casa sua. Oggi, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Anche se questo modo di fare, di Gesù, di andare in casa di un pubblicano, per salvarlo, perché per questo è venuto, per salvare i peccatori, anche se questo sconcerta l'uomo, il fariseo, ma anche noi. Dovresti fargliela pagare. Prima parecchi anni di carcere, così sconto un po' il male che ha fatto. Poi, per noi questo è giustizia. Cioè per noi l'espiare è la condizione prima, per poi ricevere una soluzione. Io molto spesso non do la penitenza prima di assolvere un peccatore. Che voglio che sia lui a scegliersi una penitenza più seria e più adeguata che non le tre Ave Maria. Padre, non mi ha dato la penitenza, la scelta lei. Sì, perché per noi è essenziale nel nostro sentire prima espiare i peccati, poi ecco, meritare, ricevere, guadagnarsi la soluzione. Così pensavano anche i farisei. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E anche adesso fanno altrettanto. Come Gesù entra nella casa di Zaccheo, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Meno prima, faglielo espiare. Prima vive il perdono. Non è un perdono così. Ti perdono, poi va avanti come vuoi, però no. Ti perdono. Se l'uomo si sente perdonato, se l'uomo si sente amato da Dio, non vuole che il prete gli stabilisca la penitenza, se l'uomo si sente veramente perdonato, è l'uomo stesso che spontaneamente si inventa un segno che indichi un cambio di vita, che indichi una conversione. Ecco Signore, non gli ho chiesto niente, eh? Ecco Signore, do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Ciò che Zaccheo fissa come penitenza, come segno della sua conversione, supera quanto stabilito dalla legge mosaica. E per chi appunto ha fatto i conti, beh, è chiaro che dare quattro volte tanto e la metà dei suoi beni ai poveri, beh, questo povero uomo va in malora, va sul lastrico. Per chi ha fatto i conti, io so fare i conti, per cui prendo per buona. Certo, cioè ha scelto un gesto che non è delle tre Ave Maria, cioè ha scelto un gesto serio, che mostra in modo molto forte una effettiva conversione, un vero effettivo ribaltamento della situazione. Bruno Maggioni, bravo commentatore del Nuovo Testamento, commenta a questo proposito. Il pubblicano Zaccheo è la figura del discepolo cristiano che non lascia tutto, alla metà ai poveri, quattro volte tanto a chi è derubato. È la figura del discepolo cristiano che non lascia tutto come invece altri, ma rimane nella propria casa. Testimone però di un nuovo modo di vivere, che non è più il guadagno al di sopra di tutto, ma la giustizia e la condivisione. Do la metà dei miei beni, restituisco quattro volte tanto. C'è il discepolo che lascia tutto per farsi annunciatore itinerante del regno. E c'è il discepolo che vive la medesima radicalità di testimonianza, di sequela, pur restando nel mondo, a casa propria, a cui appartiene.
Oggi la salvezza, commenta Gesù, è entrata in questa casa, perché anche tu sei figlio di Abramo. Ti è chiamato peccatore, venduto, prostituito, sei figlio di Abramo.
Salvezza vuol dire che la tua vita adesso acquista senso,
non perché riscuoti molte tasse,
ben ricompensato dei romani. La tua vita adesso acquista senso che ti sei lasciato incontrare. Quello è la fede, un incontro che cambia la vita. La fede è questo consegnarsi a Dio che ti ha parlato, che ha alzato lo sguardo, che ti ha chiamato.
La salvezza, cioè una vita ritrovata.
Chi tiene la vita per sé la spreca. Chi dona la sua vita la salva. Ecco, la salvezza è la vita ritrovata, è la vita vissuta in pienezza, è la vita che ha senso, vale la pena vivere, è la vita sentita e vissuta come dono, come grazia.
Quale fu il passo importante di Zaccheo? Cercava di vedere chi fosse Gesù,
ma non gli bastavano i suoi soldi, era ricco? Era capo dei pubblicani? Lui cercava di vedere, di sperimentare chi fosse Gesù. Cercava di incontrare quel tale che dà senso alla vita, che dà gusto, motivazioni alla vita, che rende la mia vita, già abbastanza organizzata, una vita salva, una vita eterna, una vita che sta in piedi. E non crolla sotto i colpi, ma che sta in piedi, che dura per sempre, perché è piena, perché è la vita di Dio, è la vita con Dio. Cosa voglio dire? La grande virtù di Zaccheo consiste in questo, che lui sentiva il bisogno di Dio, perché si era riconosciuto peccatore e all'uomo ciò, questa cosa, la salvezza, non è possibile. Per cui non può l'uomo da solo, senza Dio, gustare la vita, condurre bene la vita, dare un senso pieno alla vita. Siccome lui avvertiva di essere mancante, peccatore, vuoto, non autosufficiente, sentiva il bisogno di Dio, poiché sentiva la fame, il vuoto, dunque cercava il pane giusto, capace di saziarlo. Conclusione. Ha scritto Sant'Ambrogio, commentando questo brano evangelico, chi potrebbe disperare di sé dal momento che giunse alla fede anche Zaccheo, lui che traeva il suo guadagno dalla frode? Forse Ambrogio è stato ottimista a parlare così. Sia perché spesso noi disperiamo di noi stessi. Sono fatto così. Sono arrivato 70 anni in questo modo. Cosa vuoi sperare poi? Cosa vuoi cambiare? Che salvezza vuoi ottenere? Lascia perdere.
Sia perché noi spesso disperiamo di noi stessi. Sia perché i nostri peccati nascosti magari sono più gravi di quelli pubblici di Zaccheo.
In ogni caso, anche quando ci sentiamo perduti, mai dobbiamo disperare dell'amore compassionevole del Signore Gesù, che è più tenace e più forte di ogni nostro peccato, che è più profondo di ogni nostro abisso. Con Lui la salvezza è la possibilità di ricominciare a camminare veramente liberi sulle strade della vita. Come è accaduto quel giorno a Zaccheo, può accadere anche a noi oggi, grazie al nostro lasciarci incontrare da Gesù, ponendo le condizioni perché questo incontro possa accadere. C'è solo un ostacolo decisivo a questo incontro, il credere che non sia possibile cambiare. Qualunque cosa accada, ormai per me è così.
Cosa vuoi cambiare?
Non sono più un ragazzino. Spesso siamo come paralizzati, rinchiusi nel nostro passato, segnato da peccati, da ferite ricevute o inferti. Ebbene, la dinamica del Vangelo si oppone a questa paralisi, anzi è proprio i suoi antipodi. Gesù sana, guarisce da ogni blocco, da ogni paralisi, da ogni rassegnazione. Non c'è più niente, non c'è niente di più detestabile davanti a Dio che il rimuginare sui peccati o sulle ferite. Sono fatto così, è da molti anni che sono così. Cosa vuoi pensare poi di cambiare? A un certo punto occorre il coraggio di guardare avanti. Come Paolo che disse, io non guardo all'indietro, è sempre stato così. Vado avanti sulle tracce di Cristo. Questa è la vita secondo il Vangelo. Bisogna credere che il passato non è un destino. Può trasformarsi in un'osi. A chi chiedeva a un santo monaco, Abba, che cosa fai oggi? Beh, Antonio, questo grande monaco, ormai novantenne, rispondeva, io oggi ricomincio. Non dice, faccio quello che faccio da 90 anni. Io oggi ricomincio. Inizio un passo nuovo. Non mi rassegno a ripetere ciò che ho fatto. Ricomincio. L'incontro di Gesù con Zaccheo ci insegna che questo oggi è sempre di nuovo possibile. Niente e nessuno può opporsi al perdono di Dio in Gesù Cristo. Perdono che ci consente di ricominciare ogni giorno di nuovo, come nuove creature, e creature immerse in Dio. Questa è l'esperienza di Zaccheo, che non era uno stinco di santo, che ha offerto il suo apporto, così come egli era in grado allora di offrire, e ha ricevuto, ha raccolto un frutto grandioso, inaspettato. È quel frutto che ogni persona che si rivolge a Dio, di cui sente il bisogno, può raccogliere. Mi auguro di essere anch'io come Zaccheo. Questo appunto è il frutto che vogliamo raccogliere da questa riflessione. Pace e bene a tutti.